Buonasera Radio Fresh, la voce delle istituzioni e dei cittadini.
Diamo spazio al nostro territorio.
Diamo spazio al nostro territorio.
Sei arrivato anche con le nebbiori, no?
Già.
Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. È molto intensa anche nella tua vallata, non solamente qui,
no,
sul Cucuzzolo. Cioè...
Già da Piano del Voglio vedi la coltre su Castiglione.
Ma noi Castiglione
tutta
non
qui.
Ci facciamo mancare mai niente, come al solito. Assolutamente.
Buonasera a tutti, come
buonasera,
va?
Buonasera a tutti, ben ritrovati. Un cordiale saluto come sempre da Guido.
E Rino.
Sempre sulle frequenze di Radio Fresh. Come al solito 91 300 88 400,
sì.
Perfetto,
non
numero di telefono
cambiati.
No, non sono ancora cambiati per il momento e non devono cambiare assolutamente. Numero di telefono solito 0534 93 004 per le vostre chiamate in diretta, mentre per i vostri messaggi
sms whatsapp
366 54 88 988. Allora, anche questa sera serata ricca, piena, avremo il piacere di avere un professore universitario. Io ho avuto il piacere di parlare oggi due chiacchiere con lui, sono rimasto affascinato, dico la verità. Conosce delle cose stratosferiche, ha fatto delle cose stratosferiche e l'avremo subito come primo collegamento, e poi dopo avremo tutto una storia sulla nostra, passami il termine, adesso mi picchierà il nostro ospite, agricoltura appenninica, perché andiamo a scoprire qualcosa di antico, qualcosa di veramente importante. Andiamo subito col primo pezzo allora, e poi dopo entriamo subito con la prima telefonata. Vai Rino. Lasciamo anche i Madness con il loro pezzo Our House ed entriamo subito in diretta con il nostro primo ospite. Ho il piacere di presentare il professor Graziano Baccolini. Buonasera professore, ben arrivato e grazie per accettato il nostro invito.
Grazie, buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, per presentare ci vorrebbe troppo tempo, perché lei ha una personalità importante all'interno dell'Università di Bologna, CTF, se non vado errato, ricordo male, oggi abbiamo fatto così due chiacchiere al volo.
Chimica industriale,
pardon, non CTF, chimica industriale, ho già fatto subito la prima gaffa, andiamo benissimo. E niente, oltretutto appassionato studioso di storia,
sì.
Storia direi antica, posso definirla,
antica,
perché parliamo
antica
del mondo pre-cristianesimo, e proprio per questo motivo questa sera l'abbiamo disturbata, per raccontarci un attimo le vicende etrusche del nostro Appennino, perché abbiamo tracce non solamente a Marzabotto, ma un po' su tutto l'Appennino del mondo etrusco, vero? Dico bene?
Certo. Se vuole incomincio a
assolutamente
brevemente.
No, esponga pure, perché siamo molto interessati a questo aspetto storico, alle nostre origini, diciamo.
Alle nostre origini, beh, io l'ho fatto anche per quello, ma non sapevo di incontrarmi con gli etruschi. Praticamente io sono dell'Appennino, sono nato nell'Appennino tosco-emiliano, per cui negli anni fine 90 con i miei studenti, come ho detto anche a lei, non so, al suo collega.
No, a me, abbiamo parlato insieme oggi noi.
Abbiamo parlato insieme oggi.
Sì.
Allora, io avendo una casa del 1235 circa, nell'Appennino, alle pendici proprio di Montogolo,
sì,
riunendomi con i miei studenti per fare delle mangiate, delle chiacchierate in questa casa, ci eravamo anche promessi di non parlare di chimica, perché non dovevamo parlare di chimica, e quindi siamo caduti sulla storia antica. E dato che io ero già un appassionato, ma anche alcuni dei miei studenti erano appassionati della storia antica, ed essendo in una zona etrusca, io ho incominciato un po' a indagare sulla chiesa di Montogolo.
Sì.
Sapete, la chiesa, certo, di Montogolo, certo, il santuario di Montogolo, che io conoscevo fin da bambino, praticamente ero il piccolo sacrestano del prete di allora, per cui la chiesa di Montogolo la conoscevo un po' dappertutto,
piuttosto bene,
nella sacrestia, dappertutto. Ed ero sempre rimasto colpito dal lunotto che c'è sopra al portale della chiesa, un lunotto che aveva delle strane figure, non strane, anche abbastanza semplici, due colombi, una croce iscritta in un cerchio, con dei fiori al lato. Ma dato che io in quel periodo lì, appassionato di storia, mi ero messo a studiare i sumeri, gli egiziani, quelle storie proprio più antiche,
certo,
mi sono imbattuto in un capitolo in cui parlava dei centri oracolari. Noi sappiamo che i centri oracolari, più o meno dall'elementare o dalle medie, i più antichi sono quelli di Delfi, più noti,
sì,
di Delfi, Dodona, e che questi centri oracolari, c'erano dei luoghi di culto antichissimi, che i greci avevano dato a questi luoghi questo nome, centri oracolari, perché in questi luoghi sacri c'erano anche i cosiddetti oracoli, i sacerdoti che davano delle cosiddette veggenze, che,
esatto,
poi non lo erano.
Il famoso, no, oracolo di Delfi, chi è che non l'ha studiato?
Di Delfi, queste cose qui che noi sappiamo. E quindi, avendo letto allora un libro importante che mi ha appassionato, un po' fuori dall'accademia, perché era scritto da un Robert Temple, un giornalista americano, credo, e trovai una cosa sorprendente, trovai che le simbologie per individuare i centri oracolari le ritrovavo sul lunotto della
chiesa.
Mi aprì questo nuovo mondo, no? E i simboli che servivano per identificare i centri oracolari, ricordiamoci che i centri oracolari erano dei luoghi di culto ma particolari rispetto agli altri. La particolarità era appunto che c'erano questi sacerdoti veggenti, oracoli, ma la cosa più importante era che erano ricchissimi, perché chi andava a Delfi erano principi,
portava donazioni.
Portavano donazioni,
infatti
offrivano questi doni.
Certo.
Per cui i centri oracolari avevano anche bisogno di distinguersi dagli altri, perché non volevano che altri prendessero il nome di centro oracolare se non lo erano. Per cui avevano queste simbologie, e la simbologia più importante, che più mi colpì, erano i due piccioni, uno di fianco all'altro.
Professor Baccolini, mi scusi, le interrompo solo un attimo, perché in questo momento mi sta arrivando la linea molto disturbata. Allora, 30 secondi, la faccio richiamare, per vediamo se riusciamo a sistemare, perché la sentiamo veramente bassissimo. Proprio 30 secondi, la richiamiamo noi al volo, mi scusi.
Sì, credo, io rimango Allora tengo.
Sì, metta pur giù, la richiamiamo noi subito.
Va
ok,
bene,
grazie.
Se domani tu per caso sparissi e io non sapessi più con chi parlare, dopo tre gin cosa dovrei fare? Non mi va di ricominciare, non mi va di sentirmi male. Hai capito chi sei? Sei convinto il mondiale da quando ci sei. Sei la nazionale del 2006, ma dentro casa col vestito da sposa. Sei il finale migliore di tutti i film che possiamo guardare prima di andare a dormire. E chiudendo gli occhi immagino Fiumicino. Tu che parti per un viaggio, io che annaffio le piante aspettando il tuo ritorno con uno sguardo perso.
Pronto? Mi sente adesso, professore?
Sì, la sento.
Adesso la sento molto meglio. Ottimo, ottimo. Avevamo avuto un calo proprio di linea. Infatti ci avevano già mandato un messaggio subito degli ascoltatori che la sentivano male. Adesso invece la sento benissimo anch'io. Allora, eravamo rimasti alle due colombe, una di fronte all'altra, giusto?
Sì, una di fronte all'altra. Appunto, queste simbologie che erano riportate in questo libro erano sorprendenti per me, perché nell'unotto vedevo questi due piccioni uno
certo.
di fronte all'altro
certo.
E poi c'erano altre simbologie. L'altra simbologia era di una croce iscritta in un cerchio, una croce equilatera, no?
Sì.
Che negli antichi simboleggiava il Dio supremo, e anche a Montomolo trovavo questa croce proprio nel centro dell'unotto iscritta nel cerchio. Poi c'era un'altra simbologia che tutti i centri oracolari avevano, ma che era diversa. Era il cosiddetto codice arboreo, cioè la figura di una pianta. Per esempio abbiamo a Delfi abbiamo l'alloro, a Delo abbiamo la palma, e anche qui a Montovolo nell'unotto c'era la figura di un giglio stilizzato, e quindi pensai che questo poteva essere il codice arboreo di Montovolo, se Montovolo era un centro oracolare. A questo punto incominciai ad indagare, e ovviamente la cultura che doveva esserci a Montovolo doveva essere quella etrusca,
certo.
Perché abbiamo vicino Marzabotto, quindi conosciamo
sicuramente
tutto.
Ma
Marzabotto, e poi anche a Montacuto Ragazza sono state scoperte delle statuette famosissime, le statuette di Montacuto Ragazza, che praticamente ha le pendici di Montovolo.
Sì, certo,
e quindi,
certo.
E quindi questa cosa qui mi cominciò a incuriosire, eravamo alla fine degli anni 90, quindi una ricerca che è durata quasi 20 anni.
Però.
E allora cominciai a pensare al centro oracolare etrusco, non greco o mesopotamico come c'erano quegli altri. Ma questa era una cosa super nuova, nessuno aveva mai individuato dei centri oracolari etruschi. E quindi da qui iniziò tutta la mia ricerca, capito? Che è durata circa 20 anni.
E questa ricerca dove l'ha portata? Dove l'ha portata questa ricerca?
Questa ricerca mi ha poi portato alla fine che ho pubblicato il primo libro nel 2008, che è un libro che ormai è quasi introvabile, e che ha avuto un enorme successo soprattutto all'estero, perché questo libro qui, pur essendo scritto in italiano, si trova nelle migliori biblioteche del mondo, tipo la Biblioteca Nazionale di Francia, che è la più grande biblioteca d'Europa, la Biblioteca Nazionale di Germania, poi molte università sia europee come Berlino, Zurigo ed anche degli Stati Uniti, quindi sono circa una ventina di università che hanno comprato, università importanti che hanno preso questo libro. Ma devo anche dire che questo è dovuto al fatto che io allora, quando facevo queste mangiate su con i miei studenti,
sì,
avevo anche creato un mio sito internet. Quindi gli ascoltatori, se vogliono vedere o capire questa mia storia che è durata 20 anni, basta andare su internet e andare nel mio sito che si chiama Montovolo Retreat, oppure mettere Montovolo Baccolini, è uguale.
Certo.
E ci sono tutte queste ricerche in modo cronologico, perché io ogni 5-6 mesi ne scrivevo una pagina e la scrivevo anche in inglese, per cui è stata letta subito in tutto il mondo. E allora ecco perché quando è uscito il libro, che è un libro in italiano, queste grosse università estere l'hanno comprato,
perché avevano già letto la traduzione, certo,
avevano
certo
già letto le mie pagine che erano anche in inglese, per cui hanno preso il libro praticamente perché la conoscevano già il contenuto,
certo.
Quindi il libro ha avuto un enorme successo, quasi più all'estero che in Italia, perché all'estero, sa, sono molto più
attenti forse a queste cose.
Certo. E in più c'è la questione che qui in Italia mi hanno cercato di silenziarmi, perché io sono un professore di chimica e non sono un accademico
di storia,
di storia, per cui non l'hanno presa molto bene, però io ho continuato anche perché non
giustamente, giustamente. Ascolti una cosa, ma una curiosità, come hanno fatto arrivare, diciamo, la simbologia etrusca sulla porta della chiesa di cioè qual è stato il fil rouge che ha unito questa congiunzione?
La situazione è nata in questo modo, che io ho spiegato poi tutto nelle varie pagine, anche nel libro. Nel libro ci sono vari capitoli. Perché, e diciamo un anno fa ho avuto la conferma, perché questo lunotto non è altro che un riutilizzo, capito? È un reperto etrusco che quando hanno fatto la chiesa cristiana, e di solito succede, si riutilizza le cose,
i materiali,
belle,
no? Ho capito.
Ha capito? E
certo.
Quindi quando hanno riutilizzato questo lunotto, che l'hanno trovato distrutto praticamente vicino ai ruderi del tempio, è stato distrutto nel 363, perché io poi ho fatto una storia all'indietro, praticamente la domanda che lei mi ha fatto me la sono fatta anch'io subito e ho cercato di capire da dove veniva questo lunotto. Questo lunotto veniva da un piccolo tempietto, definito tempietto oracolare, che aveva nel timpano questo lunotto, e quindi quando l'hanno ripreso, cosa hanno fatto? Ci hanno messo la data di allora, che era 1200, e qualcosa,
sì.
Ci hanno scritto sopra questa data, ma questa data qui è fasulla, non è la data vera del lunotto, è la,
certo,
data del riutilizzo.
Del riutilizzo, capito? Ho capito.
Del riutilizzo. E del riutilizzo, perché poi ho seguito, continuando la ricerca, ho scoperto che anche la cosiddetta cripta che c'è nel santuario,
sì,
è chiamata cripta, ma in effetti non è una cripta, perché ha delle finestre, quindi le cripte
non hanno
finestre,
sì, sono luoghi assolutamente chiusi,
luoghi sotto
terra,
terreno,
esatto,
sotto agli altari, no?
Certo.
Ma invece questa ha delle finestre, quindi non poteva, sono delle finestre che però fuori c'è il muro della chiesa,
certo,
ma le finestre si vedono che c'erano. E quindi dopo cosa ho fatto? Ho cercato di capire che questa cripta era in effetti il vero tempio etrusco che esisteva prima della chiesa.
E sopra è stato ricostruito sopra la chiesa.
Un po', ricostruita la chiesa.
Mi scusi, faccio un'analogia. Mi viene un po' in mente a Bologna le sette chiese che sono state ricostruite una sopra l'altra, una sopra l'altra.
Quella di Santo Stefano.
Esatto, esatto.
È lo stesso periodo storico. Quando hanno distrutto, perché io poi sono andato avanti, sono anche cercato in base alle ballate, alle leggende di Campolo, praticamente. Campolo è la borgata più grossa,
sì,
che c'è sotto Montovolo, e che io sentivo da ragazzino, da mio nonno, dai miei nonni, in base a questa ballata che si ripeteva, e che il Palmiere, Arturo Palmieri, che è stato il nostro storico più importante della zona, nell'inizio Novecento, aveva datato questa battaglia nell'800 dopo Cristo. Io invece, rianalizzando queste filastrocche che si dicevano,
sì,
ho capito che la distruzione di Montovolo era quella che aveva dato luogo a questa ballata, a questa leggenda che si cantava nelle osterie, no? In dialetto. E invece da altri documenti ho scoperto che questa battaglia di Montovolo, battaglia epica, con decine di migliaia di morti. Ora è avvenuta nel 363 dopo Cristo,
sì,
nei mesi di estivi, e quindi in questa distruzione della cripta, fu distrutta da una legione romana che veniva dalla Gallia e che era formata da delle coorti sicambre, sono quelle che hanno distrutto Montovolo, e che in questa distruzione praticamente l'hanno anche incendiato, e in effetti la cripta di Montovolo, quando fu scoperta, ma fu scoperta casualmente perché crollò il pavimento sopra dell'altare,
sì,
era tutta annerita di fumo, e addirittura trovarono anche due grossi cadaveri, due grossi scheletri molto alti, quasi di 2 metri, che impressionò la gente. E queste persone alte quasi 2 metri nacquero con le leggende dei paladini, di queste clama che non sono vere. Il fatto è che erano i franchi, i cambri, erano persone altissime, e poi hanno dato luogo questi sicambri ai Merovingi, e i Merovingi poi hanno dato luogo ai primi re di Francia. E allora il figlio di Montovolo, che era il codice arboreo, è diventato poi il simbolo di Francia.
Certo.
Il figlio di Francia,
sì, certo,
deriva da Montovolo.
Ah, però. Abbiamo anche in Appennino, abbiamo la nostra importanza, via. Abbiamo dato la simbologia alla Francia.
Di Francia, ma questo l'ho dimostrato benissimo nel mio primo libro, che è introvabile adesso perché ormai l'editore non ne ha più, ce n'è qualcuno ancora online, perché il libro è stato venduto soprattutto online, sa?
Certo.
In una piccola casa editrice, non è, però sono stati venduti tutti 1000 copie, sono andati via.
Però,
ed è importante, ecco perché la Biblioteca Nazionale di Francia ha preso il mio libro, perché parlo dell'origine,
esatto,
del figlio di,
esatto,
Francia.
Esatto.
Mi hanno scritto degli autori francesi e hanno detto che forse questa è la più bella ipotesi, perché anche loro ancora il figlio di Francia non sanno
cosa deriva. Ho capito. Sì, anche loro non sanno da cosa deriva. Certo.
Deriva da questi due figli che sono scolpiti sul lunotto, ma sono anche scolpiti dentro alla cripta, perché la cripta è piena di figli. Sono tutti immagini di questi figli. Quindi ecco perché questo libro è stato preso anche dalla Biblioteca Nazionale di Francia, che prende solo i libri che riguardano la Francia. Ma
certo. È ovvio, è ovvio. Professor Baccolini, guardi, purtroppo ci abbiamo ancora poco più di un minuto.
Sì.
Una cosa al volo le volevo chiedere, poi dopo ritorneremo la prossima settimana con lei, perché c'è altre 2000 cose da raccontarci su Montovolo,
sì,
e dintorni. Sì, perché oggi sono rimasto affascinato dalla sua conversazione che ho fatto con lei.
Io della rocchetta che della sorpresa.
Sì, esatto, e torneremo su questi argomenti bellissimi. In 30 secondi, quali sono gli altri siti etruschi che ci sono oltre a Montovolo in zona? Perché io ad esempio ricordo che anche nella zona di Lagaro è stato trovato qualcosa.
Sì, a Lagaro sono state trovate delle asse villanoviane, cosiddette villanoviane. Ricordiamoci che villanoviani e etruschi è la stessa cosa. I villanoviani sono gli etruschi di qualche 50 anni, 100 anni prima, 200,
certo, certo,
anni prima, ma è la stessa razza.
Certo.
Cioè, noi abbiamo dato anche etruschi, non ha nemmeno senso chiamarli etruschi, perché loro si chiamavano in un altro modo, però diciamo abbiamo dato questi nomi per distinguere, ma villanoviani derivano da Villanova di Castenato, ma non sono certo di Castenato.
Certo.
A Bursanella sono state trovate delle asse villanoviane, ma probabilmente Montovolo già c'era anche in quel periodo, ha capito?
Certo, ho capito.
Ha capito, quindi villanoviani e etruschi considerate la stessa cosa.
Bene, sì, che abbiamo un po' tracce su tutto il nostro Appennino.
Tutto, e soprattutto la cosa più importante che io ho scoperto è che gli etruscologi, diciamo anche nostrani, come Luigi Malnati, che ha scritto un libro, Gli Etruschi Valpadana, hanno notato che lungo tutto il Reno ci sono insediamenti etruschi, ne hanno trovati una decina di insediamenti sparsi,
certo,
capito? Lungo la direttrice del Reno, per cui hanno sempre detto forse c'è un'altra città, punto di attrazione, non solo Marzabotto. Io invece ho trovato che questa attrazione era Montovolo, perché era la loro montagna sacra. Quindi certo, si capisce qual era il motivo perché lungo tutto il nostro Appennino e lungo la Valle del Reno si trovano, e anche dall'altra parte, si trovano insediamenti etruschi sparsi.
Perché erano tutti diretti verso il Montovolo.
Il Vaticano di allora.
Benissimo. Professor Baccolini, io la ringrazio per il momento, è stato un 20 minuti sono volati, troppo in fretta, è stato piacevolissimo. Ci ripromettiamo però di risentirci a brevissimo, perché come ho detto prima abbiamo ancora tantissime cose da raccontare, vero?
Va bene, sì, mercoledì prossimo io sono disponibile.
Bene, grazie mille e buona serata. E ancora grazie, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera.
Radio Fresh, niente troppo.